Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Maria in ascolto. Anche in un periodo difficile, come tutti sappiamo, come questo che stiamo vivendo, torniamo a fare lectura Vantis. E lo facciamo perché siamo convinti che anche, anzi soprattutto direi, nei momenti difficili, Dante possa aiutarci ad illuminare l'origine, il significato della nostra vita e quindi a indicarci il fine vero, perché se conosciamo l'origine, se sappiamo da dove veniamo e che vuol dire la nostra vita, sappiamo pure dove andare, il fine vero della nostra esistenza. Un pensiero particolare all'inizio vorrei, insieme con la nostra preghiera, vorrei rivolgerlo a tutti quelli che stanno combattendo contro la malattia e i loro parenti, in ansia sicuramente per loro, e a quanti hanno dovuto subire la perdita di qualche loro caro. A tutti, ma a questi ultimi in particolare, con pudore e timore, direi, vorrei segnalare un episodio del Paradiso di Dante, del canto 14. Salomone, il sapiente re, ha appena spiegato a Dante come al momento della resurrezione dei corpi la persona sarà perfetta, alla fine del mondo, alla fine dei tempi, perché allora si ricomporrà l'unità dell'anima e del corpo. Aumenterà la visione di Dio e quindi l'amore e la luminosità dei beati, dentro i quali però continuerà ad essere visibile il corpo diventato ormai glorioso. E non appena Salomone ha finito di spiegare questa cosa, tutte le anime dei beati lì presenti, e sono i grandi sapienti di tutti i tempi, rispondono con un Amen. Ecco i versi. Tanto mi parver subiti e accorti, e l'uno e l'altro coro a dicer amme, che ben mostrar disio dei corpi morti. Forse non pur per lor, ma per le mamme, per li padri e per gli altri che fuor cari, anzi che fosser sempiterne fiamme. I beati rispondono prontamente con un Amen, così sia, così crediamo che sarà, alle parole di Salomone, dimostrando il loro vivo desiderio di recuperare il loro corpo. Forse, con un forse profondamente poetico, aggiunge Dante, non tanto per sé, per raggiungere la massima perfezione della loro persona, anima-corpo, ma per poter rivedere con il loro corpo quelli che hanno amato in terra, le mamme, i padri, tutti i loro cari. Dante, da grande poeta, mette in secondo piano il motivo primario del desiderio della maggiore perfezione e dà il primo posto al motivo ritenuto secondario dalla teologia, rivedere i propri cari con il loro corpo, che nel frattempo sarà glorioso, spiritualizzato, senza malattia, senza morte, senza dolore. Ecco, penso che questo episodio possa essere di conforto per tutti noi. La resurrezione di Gesù, che celebriamo in questo periodo pasquale, è il pegno e la garanzia della resurrezione di tutti. La resurrezione di Gesù ci libera da ogni ricatto, non solo tutti i nostri fallimenti sono fin da ora riscattati, tutti i valori riconquistati, tutto ciò che di buono, di vero, di bello riusciamo a costruire qui sulla terra, salvato, ma quella resurrezione ci promette anche la commovente realizzazione del nostro desiderio profondo di rivedere i nostri cari con il loro corpo, proprio come ti abbiamo amati in terra. Chi va in paradiso, i suoi cari, li vede subito in spirito, ma questi, in questo episodio, i beati stessi del paradiso rivelano questo loro desiderio di rivedere mamme, padri, fratelli, i propri cari con il loro corpo. E abbiamo nel nostro percorso, in questo canto 33esimo del paradiso, abbiamo esaminato la volta scorsa il primo dei misteri, quello potremmo dire dell'unità nel molteplice, come tutte le cose di questo mondo, tante le veda in Dio. Leggo soltanto i versi. Nel suo profondo, cioè nel profondo della luce di Dio, vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze e accidenti e lor costume, quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume. La forma universale di questo nodo credo che io vidi, perché più di largo, dicendo questo, mi sento che io godo. Dante ha visto nella profondità di Dio quello che si squaderna nell'universo, tutte le cose che nella realtà vediamo come fogli sparsi, squadernati, e che in Dio sono unite in un volume unico, ben rilegate tra loro, così che acquistano un ordine e un senso. E ha visto, insomma, quello che si squaderna nel mondo, ha visto quello che si squaderna non solo nell'estensione, ma anche nel tempo, nella durata, e tutto già si trova contenuto in Dio, e Dante lo contempla nella sua visione estatica. Contempla il progetto dell'universo, insomma, fisico e spirituale, il progetto della natura, della storia, dell'escatologia, il progetto in cui confluiscono la potenza creativa del Padre, le essenze contemplate nel Figlio e lo spirito di amore, lo Spirito Santo, che chiede in quel progetto il trasfondersi del dono di amore che è Egli stesso. E sempre guardando in quella luce, andiamo avanti allora, da verso 97, Dante dice: così la mente mia, tutta sospesa, mirava fissa, immobile e attenta, e sempre di mirar faciesi accesa. Più guardavo e più desideravo di guardare. È un concetto che Dante ripete spesso. Nel paradiso terrestre vede negli occhi di Beatrice l'immagine riflessa di Cristo e dice che piena di stupore e lieta l'anima mia gustava di quel cibo che saziando di sé asseta. A quella luce, continua Dante al verso 100, a quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibile che mai si consenta, però che il ben, che del volere obietto, tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella è defettivo ciò che è lì perfetto. Sono i versi con cui Dante si prepara e ci prepara alla contemplazione dei due ultimi misteri che cercherà di rappresentare con la sua poesia, i misteri della Trinità e dell'Incarnazione. A quella luce, dice, di fronte a quella luce, che è la luce che gli viene dal Padre, è la luce che permette ai beati di vedere Dio. Il paradiso è tutto fatto di luce. E lo dice Beatrice, quando escono dal primo mobile, escono salgono dal primo mobile, il più grande dei cieli, vanno nell'Empireo, in paradiso, Dante dice, Beatrice dice a Dante, noi siamo usciti fuori del maggior corpo, al ciel che è pura luce, luce intellettuale, piena d'amore, amore di vero ben, pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore. A quella luce, dice Dante, a contemplarla, anzi forse meglio standoci dentro, stando dentro quella luce di Dio, si diventa tali che è impossibile che mai si consenta da parte del contemplante di distogliersi da lei per guardare un altro oggetto. Cioè dice una cosa che potrebbe essere curiosa. Cioè dice che non è possibile, che non è possibile che i beati scelgano di non guardare Dio. E qui c'è la motivazione del fatto che in paradiso, diciamo così, non si può più cambiare parere. I beati non possono più commettere peccati. Qualcuno dirà, hanno perso allora il libero arbitrio? Beh, in un certo senso sì. Perché? Perché il bene, che è l'oggetto di ogni volontà umana, tende e si raccoglie tutto in Dio, mentre ogni altro bene, pur avendo di per sé qualche valore, non può che essere imperfetto. Solo Dio è il bene perfetto, ogni altro bene chiaramente è di meno, è imperfetto. E questo spiega la condizione umana, quella in cui noi abbiamo il libero arbitrio qua sulla terra, perché possiamo accettare o rifiutare i beni di questo mondo. Perché? Perché noi siamo fatti per possedere il bene, questo è chiaro, il bene ci attira e il male ci dà fastidio. Tutto il bene, qualsiasi bene, anche i beni materiali, anzi che sono i più comuni. In parole povere, che cosa è meglio possedere? 1 milione o 10 milioni? A prescindere da altre considerazioni di carattere morale che possono intervenire, è meglio avere 10 milioni piuttosto che 1. E questo perché la nostra volontà tende al bene, a ogni bene materiale, spirituale, artistico, scientifico. A quale bene però? Fondamentalmente, l'oggetto vero della nostra volontà non è il bene limitato, e la prova palese è che i beni limitati non ci bastano mai. E i beni limitati bastano agli animali, ai gatti, ai cani. Diceva Pirandello che il mondo finito, limitato, è fatto apposta per gli animali, loro ci stanno bene perché il desiderio di infinito non ce l'hanno, e invece gli uomini, chiusi nel limite, nel finito, desiderano l'infinito. A noi il mondo limitato, i beni limitati non ci bastano, e infatti gli uomini hanno una storia, mentre gli animali no. I gatti inseguivano i topi anche ai tempi dell'antico Egitto. Non hanno fatto nessuna invenzione, nessun passo avanti. Don Paolo Pecoraro, il mio maestro in queste cose dantesche, ripeteva un suo, come dire, un suo esempio, un apologo. Diceva, se i gatti avessero come noi l'esigenza del bene infinito, non si sarebbero contentati di inseguire i topi, avrebbero inventato l'allevamento dei topi, sarebbe stato pure facile, ma non l'hanno inventato, continuano a fare quello che facevano 1 milione di anni fa. E noi no, invece, gli uomini hanno inventato tante cose che però non bastano mai. Quindi noi non solo percepiamo il limite, quello lo percepiscono anche le bestie, ma capiamo che c'è un oltre limite, un infinito. Pensate ai leopardi davanti alla siepe, che intuisce l'infinito. E dopo aver capito che c'è qualcosa oltre il limite, la vogliamo. E allora questo vuol dire che il bene limitato non ci basta mai. Proprio Leopardi ce lo conferma. Magari non ce l'aspetteremo da Leopardi, ma Giacomo Leopardi nel pensiero 68, numero 68, aveva preparato una raccolta di 111 pensieri, come quelli di Pascal, e poi dopo la sua morte vennero pubblicati. Il pensiero 68 è straordinario. Si chiede quale sia il più sublime dei sentimenti umani. E tutti quanti credo che risponderemo l'amore, l'amicizia, la solidarietà, eccetera. E invece lui dice la noia. Sentite, ve lo leggo. Pensiero 68 di Leopardi. La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né per dir così dalla terra intera. Considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e la mole meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell'animo proprio. Immaginarsi il numero dei mondi infinito e l'universo infinito, e sentire che l'animo e il desiderio nostro sarebbe ancora più grande che si è fatto universo. E sempre accusare le cose di insufficienza e di nullità, e patire mancamento e vuoto, e perciò noia. Questo pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà che si legga nella natura umana. Cioè, la noia è il maggior segno di grandezza e nobiltà della natura umana, perché niente ci basta. Niente, nemmeno l'universo intero, dice Leopardi. Il mio desiderio di felicità vorrebbe qualcosa di più. Siamo fatti per l'infinito. Siamo fatti per un infinito. Perciò, aggiunge Leopardi, la noia è poco nota agli uomini di nessun momento e pochissimo o nulla agli altri animali. Perciò la noia è sconosciuta agli uomini che non valgono nulla, perché non hanno questo desiderio, si accontentano appunto dei beni limitati, e gli animali poi non la conoscono proprio perché appunto si accontentano di beni limitati. Ecco, noi abbiamo bisogno del bene infinito, non limitato. Siamo fatti per quello. È il senso di quelle famose parole di Sant'Agostino. Tu, o Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non si riposa in te. Quelli, dice Dante, che sono in paradiso, vedono Dio com'è. E allora loro sì che possiedono il bene per cui sono stati fatti, e non possono mai allontanarsi da Lui, perché Lui è la risposta vera, piena, perfetta alle loro esigenze. Ecco il motivo che sta in quei versi di Dante. In paradiso i beati possono rivolgere lo sguardo non possono rivolgere lo sguardo altrove, volgere le spalle a Dio, è impossibile. Possono anche amare le creature in paradiso, le altre, certo, l'abbiamo detto all'inizio, in paradiso ritroveremo i nostri genitori, fratelli, persone care, e li ameremo molto più di adesso, ma li ameremo non per sé, ma li ameremo in Dio, e quindi appunto meglio e di più. Il libero arbitrio ce l'abbiamo qua, sulla terra, e funziona nel senso che noi ci possiamo allontanare dai beni creati da quelli che abbiamo di fronte. Perché? Perché non sono il fine ultimo della nostra volontà, come Dio. Noi, per esempio, non siamo fatti per i soldi, contrariamente a quello che magari pensano tanti, perché i soldi sono un bene, ma non infinito, e infatti finiscono sempre, non bastano mai i soldi. I beni limitati non bloccano la nostra volontà, non ci costringono, e questo è il libero arbitrio. Le cose ci attirano, ma non ci obbligano, non ci necessitano, non ci obbligano a sceglierle per forza, perché non sono il bene assoluto, come invece è Dio per i beati del paradiso. E questo è vero, il libero arbitrio funziona sempre, è vero, ogni volta che facciamo una scelta, anche quelle sbagliate. Noi scegliamo sempre tra due beni e dobbiamo scegliere quello che vale di più, naturalmente, altrimenti facciamo una scelta irrazionale, scegliamo il bene che vale di meno e facciamo un peccato, peccato questo è. Però scegliamo comunque sempre tra due beni. E ai miei alunni faccio un esempio che ripeto qui. Dal portafoglio del compagno di banco spuntano 50 euro. 50 euro sono un bene, ma è un bene più grande l'amicizia e la fiducia del compagno di banco. Il libero arbitrio consiste nella possibilità che il ragazzo ha di, il libero arbitrio è la libertà di scegliere, attratto dai soldi, i 50 euro. Il ragazzo può scegliere il bene minore, i 50 euro, che fa una sciocchezza, cioè un peccato. Perché? Perché rinuncia all'amicizia, alla fiducia dell'amico. Se invece sceglie il bene maggiore, l'amicizia e la fiducia dell'amico, del compagno, allora realizza la vera libertà, che è libertà da. Il libero arbitrio è libertà di, ma con libero arbitrio possiamo scegliere la cosa giusta o quella sbagliata. Se scegliamo quella giusta, allora siamo veramente liberi, perché siamo liberi dal male, che è la vera libertà. Proseguiamo con Dante. Omai, di fronte a quella luce, più sprofonda la luce di Dio, e più sente le sue capacità espressive ritirarsi, non ce la fa. Omai sarà più corta mia favella, pur a quel che io ricordo, che d'un fante che bagna ancora la lingua alla mammella. Ormai le mie parole saranno inadeguate anche per esprimere quel poco che ricordo, saranno più inadeguate di quelle di un fante, di un bambino, un lattante, che bagna ancora la lingua alla mammella. Il bambino che bagna ancora la lingua alla mammella balbetta, non parla. Cioè, ecco, io sono così di fronte a quello che vidi. Oggi che è la festa della mamma, mi piace sottolineare il fatto che questa è la quinta volta in questi ultimi canti del paradiso in cui Dante viene a trovarsi di fronte a Dio, in cui torna in una similitudine l'immagine della madre che nutre il figlio, cinque volte, con una differenza. Vi leggo tutti e cinque e intanto vediamo se cogliete questa differenza. Nel canto trentesimo, quindi in pieno paradiso, è entrato nell'Empireo, Dante vede appunto in paradiso nella forma di un mirogurge, un fiume di luce, e il paragone con lattante lo fa proprio per a significare lo slancio dell'uomo verso l'amore divino. Nel rapporto madre-bambino Dante vede sempre un simbolo del rapporto del rapporto fra Dio e l'uomo. Dice così: non è Fantin che si subito rua col volto verso il latte, se si svegli molto tardato dall'usanza sua, come feci io. Cioè, nessun bambino, fantolino, è il lattante, nessun bambino rua, corre di corsa, si precipita, si slancia col volto verso il latte, se si sveglia molto più tardi rispetto alle sue abitudini, come feci io, dice Dante, chinandomi per bere con gli occhi la luce del fiume di luce che è il paradiso. Insomma, vedete, lo sguardo di Dante si è soffermato anche su questo. Un bambino si sveglia più tardi, un lattante, più tardi rispetto alle sue abitudini, e si slancia col volto verso il latte, verso il seno della madre. E lo stesso feci io, dice Dante. Quindi significa proprio lo slancio d'amore verso Dio. E poi, sempre in questo canto, invece significa lo stesso paragone per significare il rifiuto cieco dell'amore di Dio. È Beatrice che parla e dice: la cieca cupidigia che va malia, simili fatti va al fantolino che muor per fame e caccia via la balia. La cieca cupidigia dei beni di questo mondo, appunto, limitati, che vi toglie il senno, dice Beatrice, vi ha fatti simili al fantolino, al lattante di nuovo, che muore di fame e caccia via la balia e manda via chi potrebbe nutrirlo. Chi si oppone alla volontà di Dio, insomma, è simile a un lattante che muore di fame e caccia via la balia, la madre che potrebbe allattarlo e sfamarlo. Mi sembrano tre versi di grande attualità, no? Soprattutto in questa nostra Europa, con la sua apostasia, col suo abbandono del cristianesimo, ecco, si può capire meglio magari con tanti discorsi, con tre versi. La cieca cupidigia, le cose di questo mondo che vi fanno perdere il senno, rende l'Europa simile a un bambino che muore di fame e caccia via la baglia, cioè Dio, e rifiuta quel Dio che sarebbe l'unico in grado di sfamare la sua fame di felicità. E nei versi che abbiamo appena letto, invece, in questo canto 33, l'immagine del lattante al seno esprime, l'abbiamo detto, l'impotenza del linguaggio di Dante. Posso solo balbettare di fronte alla bellezza, alla maestosità di quello che vidi. Forse qui c'è anche un eco del Salmo 8, citato da Gesù stesso nel Vangelo di Matteo: dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una lode. Poi, nel canto 23, un po' prima, Dante rifà lo stesso paragone altre due volte, e non può essere casuale, perché lo fa all'inizio del canto 23esimo del Paradiso e lo fa alla fine. Apre e chiude questo canto con l'immagine della madre che nutre il bambino. All'inizio Beatrice sta aspettando, siamo nel cielo delle stelle fisse, sta aspettando che arrivi Cristo e tutti i beati del paradiso che rappresenteranno, diciamo così, il trionfo di Cristo. E Beatrice guarda verso l'alto, aspettando ansiosamente l'arrivo di Cristo e dei beati. E a chi la paragona Dante? La paragona a un piccolo uccello mamma che tra i rami dell'albero, di notte, non è ancora l'alba, attende con amore materno la luce del giorno per rivedere i suoi piccoli e per partire e andare a cercare qualcosa per sfamarli. Questi sono i versi. Come l'augello intra l'amate fronde, posato al nido dei suoi dolci nati, la notte delle cose ci nasconde, che per vedere gli aspetti disiati e per trovare un cibo onde li pasca, in che gravi labor li sono aggrati, previene il tempo in sua aperta frasca e con ardente affetto il sole aspetta, fiso guardando pur che l'alba nasca. Così la donna mia stava eretta e attenta, rivolta inver la plaga sotto la quale il sol mostra men fretta, guardava verso l'alto. Quindi in questo paragone la madre è Beatrice e il ruolo del bambino è svolto da Dante qui, perché Beatrice guarda, aspetta l'arrivo di Cristo e dei beati per Dante, che si mostrino a Dante. Si apre così questo canto 23 del Paradiso e si chiude con un altro paragone, con lo stesso paragone, con il paragone tra il bambino che ha appena preso il latte dal seno materno e le anime dei beati che si protendono con la punta della loro fiamma. I beati sono rappresentati come luci, come fiamme, si protendono con la punta di questa fiamma verso Maria, la Madonna, che dopo la scena del trionfo di Cristo sta tornando nell'Empireo. Come Fantolin, che in ver la mamma tende le braccia, poi che il latte prese, per l'animo che infin di forza infiamma, ciascun di quei candori in su si stese con la sua cima, sì che l'alto affetto che si avieno a Maria mi fu palese. Le anime si protendono verso Maria come il bambino che tende le braccia verso la mamma dopo aver preso il latte. L'ardore dell'animo prorompe sul volto del bambino e nei suoi gesti e allo stesso modo in quelli dei beati. Dante perse sua madre che in tenerissima età non la cita mai direttamente, però si sente da questi versi, si sente una nostalgia, un amore profondo per questa madre. Qual è la differenza fra questi ultimi due con i brani precedenti? La differenza è nel fatto che nei primi tre brani, quelli che si svolgono in pieno paradiso, nella similitudine madre-bambino, la madre simboleggia Dio direttamente, perché siamo nell'Empireo e Dante è di fronte a Dio, lo contempla, e allora il lattante al seno, cioè l'immagine del rapporto d'amore tra madre e figlio nella sua forma più stretta, diventa il simbolo del rapporto d'amore tra Dio e l'uomo, direttamente. Dante, in quei tre momenti, Dio ce l'ha di fronte, quindi Dio, simbolicamente la madre, e lui è il lattante, che tende le braccia verso Dio. Negli altri due brani, questi ultimi che abbiamo letto, quelli che aprono e chiudono il canto 23 del Paradiso, Nella similitudine madre-bambino, la madre simboleggia una volta Beatrice e una volta Maria. Perché? Perché la scena del trionfo di Cristo si svolge non nell'Empireo, nel paradiso vero e proprio, ma nel cielo delle stelle fisse e quindi ancora nei cieli mobili, nel mondo creato, diciamo, dove Dante non può vedere ancora Dio direttamente. E allora l'immagine della mamma che nutre il bambino diventa un'altra cosa. È sempre il modo per vedere Dio, ma in un altro modo. Quell'immagine allude questa volta al modo indiretto di vedere Dio, che è poi quello comune di tutti noi sulla terra, cioè attraverso quelle persone che si fanno per noi segni concreti nello spazio e nel tempo della presenza di Dio. L'uccellino mamma che aspetta l'alba per rivedere i suoi piccoli e sfamarli è Beatrice, la mamma verso cui il lattante, dopo aver preso il latte, tende le braccia con ardore, è la Vergine Maria. E Beatrice e Maria sono infatti i due più grandi segni per Dante della presenza di Cristo nella sua vita. Beatrice è venuta di cielo in terra a miracolo mostrare. E un miracolo che cos'è? È il segno della presenza di Dio sulla terra. E ancora di più, naturalmente, Maria. E oggi possiamo dire che Maria questa presenza da 200 anni a questa parte l'ha resa sempre più frequente. Pensiamo soltanto a Medjugorje, la Madonna è veramente il segno della presenza di Cristo nella vita di tutti noi. Insomma, vuole dire Dante, a Dio si va attraverso qualcuno, attraverso una madre, un amico, l'amata, l'amato, attraverso incontri salvifici, pontefici, li chiamerei, nel senso che fanno il ponte, pontifex in latino vuol dire colui che fa il ponte, e perciò il Papa è pontefice, fa il ponte tra cielo e terra, e questi incontri sono pontefici, fanno il ponte tra noi e Dio. Don Luigi Giussani, nel senso religioso, fa un esempio tenero e illuminante. Un bambino, dice, corre per il corridoio, spalanca la porta di una stanza buia e impaurito torna indietro. La mamma si fa avanti, lo prende per mano e allora con la mano, nella mano di sua madre, il bambino va in qualsiasi stanza buia di questo mondo. Quella presenza materna ci rende certi, sicuri. È solo la presenza materna di quelli che Dio si fa incontrare. È solo la dimensione comunitaria, conclude Don Giussani, che rende l'uomo sufficientemente capace di superare l'esperienza del rischio, cioè dello strano timore di aprirci e aderire al mistero di Dio presente. Ecco, questa parentesi la dedichiamo a tutte le mamme in ascolto e non neanche. Poi Dante continua a guardare in questa luce, vedete, crea quasi un'atmosfera di suspense, perché continua a guardare quella luce. Stanno per arrivare i due misteri finali, la Trinità e l'Incarnazione, e succede qualcosa. Verso 109. Non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava, che tal è sempre qual s'era davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando, una sola parvenza, mutando mio, a me si travagliava. Il lume che Dante guarda, cioè Dio stesso nella sua unità, è sempre qual sera davanti, non cambia, ma in lui, a causa del fatto che Dante più guarda e meglio vede, l'unità divina, l'unità della natura divina, siccome lui, ripeto, vede sempre meglio e di più, si travagliava in senso positivo, cioè si modificava nella visione di Dante. Succede qualcosa, in quell'unico lume vede qualcos'altro. Al crescere a dismisura delle sue capacità, segue il progressivo rivelarsi di qualcosa che è contenuto nel lume unico, ed è il progressivo rivelarsi della Trinità, dentro l'unità della natura divina. Comincia in quell'unico lume a distinguere le tre persone divine, Padre, Figlio e Spirito. Siamo al momento supremo del poema sacro, siamo in un momento decisivo, verso 115. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume, parvermi tre giri, di tre colori e d'una contenenza, e l'un dall'altro, come iri da iri, parea riflesso, e il terzo parea fuoco, che quinci e quindi ugualmente si spiri. Nella profonda e chiara sussistenza, adesso ci fermiamo un attimo su questo termine, dell'alto lume, nelle profondità di della luce di Dio, mi apparvero tre cerchi di tre colori diversi e della stessa ampiezza. Della stessa ampiezza, perché tutti e tre sono Dio, Padre, Figlio e Spirito. Di tre colori diversi, perché sono tre persone distinte l'una dall'altra. E l'un dall'altro è il secondo dal primo, come un arcobaleno, un secondo arcobaleno dal primo arcobaleno, parea riflesso. E allude qui alla generazione del Figlio, no? Il secondo cerchio appariva riflesso dal primo, come da un arcobaleno si genera un altro arcobaleno intorno, così credevano allora, che il secondo fosse il riflesso del primo. Un paragone per farci capire come da uno di questi cerchi si genera un altro cerchio. E il terzo parea fuoco, e il terzo lo Spirito Santo, che quince e quindi, cioè dal Padre e dal Figlio, come diciamo, procede, che quince e quindi dal Padre e dal Figlio ugualmente si spiri, venga spirato. Ecco, quella da notare la precisione dei termini. Dante usa il termine sussistenza, nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume. Che vuol dire sussistenza? Vorrei fermarmi un attimo, senza spaventare nessuno, perché questa sussistenza significa l'esistere in sé di Dio, che è l'essere stesso. Questa sussistenza significa l'essere in sé, è il nome di Dio, è Dio stesso che si definì così, l'essere. E precisamente nel libro dell'Esodo, al versetto 3 e 14, che poi è un fatto curioso, perché come sapete il 3 e 14 è pi greco, che è un mistero matematico, ne parleremo a proposito dell'incarnazione. È un fatto strano, curioso, che il suo nome, Dio lo riveli a Mosè proprio nel versetto 3 e 14. Nel libro dell'Esodo, in quel versetto, Mosè ha chiesto a Dio poco prima che gli dica il suo nome, perché lo deve rivelare agli ebrei, i quali vogliono sapere come si chiama il loro Dio. Una domanda questa che si comprende pensando che gli ebrei venivano dall'Egitto, dove conoscevano i nomi degli dei egiziani: Ammone, Ra, Iside, poi Osiride, eccetera. Gli ebrei vogliono sapere il nome del loro Dio. E il nome lì significa una cosa importante, perché il nome deve corrispondere all'essenza. Nella Bibbia i nomi corrispondono al modo di essere della cosa nominata. Per esempio, Yahweh cambia il nome a Abram, lo chiama Abraham, che significa padre di popoli. Oppure sappiamo tutti che Gesù cambiò il nome a Simone, lo chiamò Kefa, cioè pietra, Pietro. E Dio risponde a Mosè. In quel versetto 3,14 dice così: dirai agli ebrei, mi manda colui che è, Yahweh. Yahweh significa appunto colui che è. Io sono, significa, nell'antichissimo ebraico arcaico, non quello delle ulteriori scritture. E aggiunge, Dio stesso aggiunge di nuovo: dirai agli ebrei, io sono, mi manda da voi. Qui dunque c'è niente meno che la definizione che Dio dà di sé, rivelando il proprio nome, colui che è in sé. E noi lo possiamo capire. Tutte le cose, tutte le altre cose, ricevono l'essere, hanno l'essere, ma non sono l'essere. È facile accorgersene, anche voi che mi state ascoltando, se pensate a voi stessi, a tutte le cose che avete intorno, vedete tutte cose che hanno l'essere, ma non sono l'essere, che l'essere lo abbiamo ricevuto da fuori, tutte le cose lo ricevono da fuori, da un altro, tutte le cose non si danno l'essere da sé, tutto, noi stessi, e tutte le cose. Per capire, mettiamole insieme tutte le cose messe insieme si chiamano universo. Anche l'universo allora ha l'essere, ma non è l'essere. L'universo, se è qualcosa, è qualcosa, e questo qualcosa l'ha fatto essere chi? Chi è che gli ha dato l'essere all'universo? L'unica risposta logica è che gliel'ha dato uno che è l'essere. Uno che alla domanda chi sei non risponda sono un uomo, un cavallo, un tavolo, eccetera, ma risponda sono l'essere, con la M maiuscola. Uomini, cavalli, tavoli, eccetera, per esistere hanno bisogno di ricevere l'essere da un altro. Chi è invece l'essere? Chi lo è di per sé, chi è sussistenza, chi è essere per sé, non ha bisogno di nessuno per esistere, è per forza propria, esiste in sé, è, come dice Dante, sussistenza, nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume. L'essenza di Dio è quella di essere e non ammette limiti. Quali sarebbero i limiti dell'essere? Il limite dell'essere è il non essere, cioè nessun limite, cioè niente. Dio è l'essere, perché da lui procedono tutte le cose nell'opera creativa. Se non fosse l'essere per essenza, sarebbe limitato da un altro essere diverso da lui, e quindi non sarebbe Dio, non sarebbe l'origine di tutte le cose, non sarebbe la forma generale di tutte le cose. Non sarebbe l'essere, il bello, il bene, il vero, per essenza, che non ha bisogno di nessuno per esistere. Ecco, vedete, Dante usa un termine, perché evidentemente sa bene quello che dice, e vedete quindi come è ricco il linguaggio, il testo di Dante, è inesauribile. E e siamo quindi di fronte al mistero della Trinità. Tre cerchi, perché tre cerchi? Perché il cerchio è simbolo di perfezione divina, il cerchio simboleggia sempre Dio, perché non ha inizio e non ha fine. Tre cerchi, tre colori, il secondo riflesso dal primo, che allude alla generazione del figlio, e il terzo, rosso, pari a fuoco, solo di questo Dante dice il colore, appariva come fuoco. La Trinità è uno dei misteri fondamentali della nostra fede, proprio insieme all'incarnazione, sono i due misteri che pronunciamo con il segno di croce, con le parole pronunciamo il mistero trinitario, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e col gesto l'incarnazione, la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. Quindi è importante. Che vuol dire qui Dante? Perché il secondo cerchio appariva riflesso del primo? Ci sta dicendo in immagini stupende quello che diciamo nel credo. Il Padre, lo chiamiamo così, perché il Padre conosce se stesso nel Figlio. Il Figlio è il Padre che si conosce perfettamente in Lui. E perciò lo chiamiamo figlio, perché appunto somiglia è l'immagine speculare del padre. Il figlio è la sapienza, un Dio che conosce se stesso, nell'oggetto, se Dio come soggetto conoscente conosce se stesso nel figlio, e in questo oggetto conosciuto c'è tutta la sapienza. È per questo che nel credo diciamo, parlando del Figlio di Cristo, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Il Padre è il soggetto conoscente, il Figlio è l'oggetto conosciuto, e tra Padre e Figlio esplode, diciamo così, viene spirato, si inspira l'amore che è lo Spirito Santo. Il quale spirito nasce da un atto di volontà con cui il padre e il figlio si accettano per amore, vedendo in se stessi tutto il bene. Non è altra frase tipica di Don Paolo Vigoraro, è che i misteri, anche i misteri divini appunto, non sono misteri perché non si capiscono, ma perché non si finisce mai di capirli. Qualcosa possiamo capire, anche per esempio in analogia a noi stessi. Questo che abbiamo detto della Trinità è vero pure per noi. Ciascuno di noi può dire io conosco me, praticamente sdoppiandoci. Io, soggetto, conosco me, complemento oggetto. Anche noi ci sdoppiamo in un soggetto conoscente in un oggetto conosciuto, però rimaniamo uno, è chiaro, mentre invece questa operazione in Dio porta alle due persone del padre e del figlio. E anche noi, dopo che ci siamo conosciuti, ci amiamo. È così, nasce l'amore, è così in molti casi, casi della vita, no? Due che si amano vogliono unirsi, è chiaro, l'amore è questo, è volontà di unione, di unità. I cannibali per unirsi si mangiano l'un l'altro, eppure lussuriosi potremmo dire. Come si fa a diventare uno da due? Il caso più lampante è quello di un marito e di una moglie, di un padre e di una madre, che generano un terzo elemento, cioè un figlio, nel quale i due diventano uno. Potremmo chiamarlo il principio dell'unità nel terzo. lo spirito è l'unione eterna tra padre e figlio, è il dono, è l'energia di Dio come atto di volontà, è il santo, è il dono reciproco, pieno di adorazione reciproca tra il padre e il figlio. E Dante insiste su questo concetto, versi che dopo questo che vi ho detto speriamo che si capiscano presto, subito, e dice, torna a dire che non ce la fate esprimere quello che vide, oh quanto è corto il dire, e come fioco al mio concetto, e questo a quel che io vidi è tanto che non basta dicer poco, e le mie parole sono deboli, fioche, non ce la faccio ad esprimere quello che vidi, e non ce la faccio ad esprimere il mio pensiero, che a sua volta è pochissimo, è quasi niente rispetto a quello che vidi. E poi aggiunge, o luce eterna, che sola in te sidi, sola ti intendi e da te intelletta e intendente te ami e arridi. Ecco, è quello che spero di aver appena spiegato. O luce eterna che risiedi in te sola, e questa è l'unità divina, è una luce eterna unica, esprime l'unità della natura divina. Però sola ti intendi, e da te intelletta e intendente, quindi sola ti intendi è l'azione del Padre. L'intendente, quello che conosce, è il Padre. Da te intelletta è il Figlio, è l'oggetto conosciuto. E da te intelletta e intendente te ami e arridi. Te ami. E questo è lo Spirito Santo. Il Padre conosce perfettamente se stesso nel Figlio. E dal Padre e dal Figlio, nasce, tra il Padre e il Figlio, nasce un amore, te ami e arridi. Nasce lo Spirito Santo. Arridi lo aggiunge Dante, è un verbo suo, non appartiene, diciamo, al concetto teologico. Significa... E tu, Spirito Santo, l'amore di Dio che nasce dal rapporto d'amore tra padre e figlio e fondi poi l'amore intorno con un sorriso. Bellissimo. Questo divino riso irradiato sul mondo, dice la Chiavacci Leonardi, è il sigillo del poeta del paradiso, al mistero della Trinità. Su questo mistero è il mistero che su cui si sono scatenate varie eresie fin dall'inizio. Approfitto di questi ultimi minuti, ma velocemente, per dire che sulla Trinità e sull'incarnazione è su questi misteri che sono nate tutte le eresie. Volevo soffermarmi un attimo su quella ariana, dove ho fatto un po' di filosofia, fare 2 minuti di storia, perché eresie sulla Trinità ce ne furono fin dall'inizio, però quella ariana si diffuse in tutto l'impero e bisognò riunire un concilio, il concilio di Nicea del 325 d.C. naturalmente, per esaminare quell'eresia e condannarla. È il concilio che affermò la divinità del Verbo. E l'arianesimo venne condannato, e in questa strana dottrina veniva accolto quello che per i neoplatonici, i filosofi, era il Logos, che nel Vangelo di Giovanni significa il verbo incarnato, e invece per questi filosofi e per gli ariani significa l'armonia della natura, del cosmo, la razionalità di tutte le leggi fisiche, l'ordine del mondo, insomma. Per la mentalità ariana, essere cristiani significava essere seguaci, sì, lo chiamavano Gesù pure loro, ma un Gesù che non era il figlio di Dio, non era la seconda persona della Trinità, ma una creatura di Dio, la principale delle creature, che era, personificava l'ordine del mondo. Ecco, per aderire a Cristo gli ariani intendevano questo procedere verso una condizione perfetta, di creature perfette. E diventare perfetti. Una verità, quindi, anche, come dire, una verità che all'inizio fu, come dire, colta, e infatti apparteneva ai dotti di Alessandria d'Egitto, ma poi si imbarbarì, è caso di dirlo, nei Visigodi e negli Ostrogodi, poi non capivano niente di tutte queste cose, ma per motivi nazionalistici erano ariani contro i latini cattolici. Beh, quello che volevo dire, magari lo riprenderemo all'inizio della prossima volta, quello che volevo dire è che volevo sottolineare la somiglianza tra questo ideale ariano, perché le eresie, gli errori poi camminano nei secoli, e l'umanesimo moderno attuale, il quale parla appunto pure lui di un ideale di uomo perfetto. Nel mondo, in questo mondo in cui viviamo, che è stato creato dall'ateismo moderno, questo ideale dell'uomo che deve diventare perfetto è la rovina dell'uomo. Perché le cose non stanno così, perché o l'uomo accetta la vocazione, la sua vocazione, che è quella di un essere finito, che per realizzarsi deve aprirsi all'infinito, oppure si rovina anche come uomo. E lo vediamo ampiamente noi, e in questo periodo lo vediamo più che mai. Da tre secoli a questa parte ci hanno proposto ideali umani, terreni, libertà, uguaglianza, fraternità, dicevano nel Settecento, strutture politiche perfette, dicevano i comunisti marxisti e i nazisti, una ragione che tutto spiega, una scienza che tutto misura e una tecnica che tutto trasforma, dicevano gli scienziati positivisti e i tecnocrati di ieri e di oggi. E dove stiamo adesso? Dopo questi ideali umani, terreni, presentati come religioni, come ideologie, dove stiamo? È amaro riconoscere che siamo in mezzo all'odio, alle guerre, alle malattie, al disordine, all'anarchia e purtroppo a questo virus, per esempio, no? che ha messo in ginocchio il mondo, che ha cambiato in pochi giorni il mondo intero. O l'uomo accetta la sua vocazione, che è di aprirsi al divino, al sovrannaturale, ed è questa la strada, anche oggi, non dobbiamo essere pessimisti, la strada è questa, la vocazione dell'uomo è quella di assimilarsi a Cristo, di diventare partecipi della sua natura divina, altrimenti l'uomo si rovina, anche come uomo. Ecco, chi vuole che l'uomo diventi perfetto come uomo da solo, vuole che l'uomo si rovini, e invece noi sappiamo che la strada è un'altra, è quella di Cristo. Mi fermo qui, ho sforato credo di qualche minuto, e se ci sono pronto poi a rispondere a qualche telefonata. Grazie.
Pronto?
Sì, prego.
Pronto, grazie professore, mi chiamo Gabriele, chiamo da Napoli. La ringrazio perché quando eravamo studenti e studiavamo la Divina Commedia non riuscivamo a capire bene queste cose. La ringrazio molto. Comunque volevo chiederle, quando il mio giovane curato ci spiegava l'Eucaristia, ci portava in chiesa e ci faceva vedere che sul tabernacolo della nostra chiesa, sulla porticina del tabernacolo, c'era in bassorilievo la figura del pellicano che si punge il petto perché non ha, esce il sangue, i piccolini sotto, i suoi piccoli che sono appena nati, che non hanno avuto il cibo, e prendono il sangue dalla mamma pellicano che si punge il petto. E da quella volta, quando il giovane curato mi parlava di queste cose, come dell'amore materno, anche spiegato così, mi è rimasto così impresso. E oggi l'esempio che faceva lei, della madre col figlio del lattante, bellissimo, la ringrazio.
No, io ringrazio questo amico e vorrei segnalargli che Dante fa anche quell'esempio. Anche lui parla di Cristo come il pellicano, alludendo a questa abitudine di questo uccello di nutrire i suoi figli col suo stesso sangue, che è un'immagine perfetta, no? È un'immagine eucaristica, insomma, e faceva bene questo giovane curato a spiegarlo attraverso quell'immagine che, ripeto, anche Dante ha fatto sua. Benissimo, grazie. Sentiamo se c'è qualcun altro.
Pronto? Pronto, professore?
Prego, sì.
Volevo dire questo. In questa drammatica situazione che anche lei ha citato, del dramma del coronavirus, ecco, c'è evidentemente, come lei ha fatto intuire, una grande responsabilità dell'uomo che sbaglia e ha sbagliato nelle sue idee, nelle sue immagini, ecco, e soffre. Però come Dante, ho letto da una parte che è anche teologo, quindi lei cosa penserebbe di questo problema? Cioè, Gesù morto in croce è risorto, però diceva un collega teologo che lui è sempre sofferente, diciamo in un modo passivo che delle cose, dei drammi e gli sconvolgimenti del mondo, e soffre anche con la Madonna. Quindi, e questo pensa che sia una cosa che è proporzionata al nostro sbagliare, al nostro iter, al nostro andare cattivo, e questo diciamo peso che dobbiamo portare, e pensa che non si stancherà, mi scusi la parola un po' ridicola, che non si stancherà anche lui di soffrire, e quanto pensa che durerà questa situazione. La ringrazio, padre.
Quest'ultimo dramma che stiamo vivendo è, come dire, è inserito in una storia di drammi, e tutti quelli che ho citato prima, no? Pensate alla rivoluzione francese, che ha cominciato innalzando la bandiera della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, ed è finita nel bagno di sangue della ghigliottina. Pensare al sogno di uno Stato perfetto, che è stato, come dire, come una medaglia a due facce, è stata del comunismo, è stato del fascismo, del nazismo, ed è finito in due guerre mondiali, in milioni di morti, campi di concentramento, eccetera. Pensate anche al sogno positivistico, appunto, no? Una scienza che spiega tutto, misura tutto, una tecnica che trasforma tutto e rende il paradiso, rende la Terra un paradiso terrestre. Quindi le responsabilità umane ci sono. L'esito negativo di tutte queste vicende, che sono state, come dire, grandi, grandiose a volte, eppure tutti i tentativi umani di risolvere i problemi dell'uomo da solo, senza Dio, chiudendo la porta a Dio, e hanno portato sempre a qualcosa di rovinoso. Riguardo a Gesù, io non sono un teologo di professione, però so che nel sacrificio della messa, nell'Eucarestia, si rinnova in modo incruento il sacrificio di Cristo, quindi quel sacrificio continua a verificarsi e avere valore. E noi che dobbiamo fare? Noi penso che questo sia, con parole povere, semplici, ma insomma penso che il senso della vita sia collaborare a ciò per cui Cristo è morto. Ecco, la parola vocazione, cioè essere chiamati, vuol dire questo, che noi siamo chiamati a questo, siamo chiamati al fatto che si renda inevitabile per noi questo, partecipare a quell'azione per cui Cristo è morto, per redimere, per salvare gli uomini. Questo è stato il suo sacrificio, per questo si è incarnato ed è finito a morire su una croce. E se noi collaboriamo a questo suo progetto, a questa sua realizzazione, scopriamo la nostra vocazione. E credo che ce ne accorgiamo tutti. Ce ne accorgiamo che se ci impegniamo in questo senso, noi ci percepiamo redentori, come dire, redentori per il popolo che possiamo fare, ricostruttori però di città distrutte, ecco, redentori con Cristo. Il che costa naturalmente impegno e sacrificio, in questo senso. Vediamo se c'è qualcun altro, che tempo è poco.
Pronto?
Sì, prego.
Pronto? Sì, buonasera, io sono Maria, chiamo da Roma. La ringrazio moltissimo perché lei ce la fa proprio gustare tantissimo la Divina Commedia, lo spiega in un modo meraviglioso, e in particolare mi ha colpito, ecco, un accostamento che ha fatto del bambino, che il lattante che rifiuta la balia mentre ha fame, l'Europa che rifiuta Cristo, dove è l'unico che potrebbe veramente appagare la felicità di tutti, ecco. E poi l'accostamento, Sant'Agostino dice, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Mi è piaciuto moltissimo tutto questo e mi dispiace tanto che la Divina Commedia, insomma, nelle scuole, non dico che è sparita, ma quasi. Mi dispiace tanto perché, ecco, vengono privati i giovani di una cosa che veramente li arricchirebbe, li nutrirebbe, sarebbe veramente una cosa molto molto opportuna. Invece i programmi lo prevedono, ma in un modo veramente ridotto, sto vedendo io, anche con i miei nipoti, è una cosa triste proprio. Io così, quando mi sono diplomata, perché insomma avevo nel 61 ho 76 anni, ma i passi ce li facevano studiare a memoria, io ricordo tanti tanti brani dell'Inferno soprattutto, e adesso proprio niente, ecco, mi dispiace moltissimo questo.
Sì. Io dico una cosa. Lei ha finito?
Sì, ho finito.
Sì. Ecco, allora le dico una cosa su questo, che al limite i programmi prevederebbero ancora l'insegnamento della commedia, però il problema è che per amarla la commedia, per studiarla, bisogna accettare il concetto del mondo, della natura, che Dante aveva e i cristiani hanno, come sacramentale. Io credo che il grande problema dei professori, in questo senso, che lo sappiano o meno tutti malati un po' di crocianesimo, con tutto rispetto per Croce, che distinse la famosa poesia e non poesia, no? E nell'opera d'arte, per cui poesia è solo quello, è solo un'immagine in cui si concretizza un sentimento, tutto il resto no. Quindi in Dante tutto quello che è astronomia, simboli, mitologia, per Croce non è poesia, per cui a scuola ci siamo ridotti a studiare, ci tramandiamo quelle poche immagini, sempre le stesse, di sapore lirico, e sapendo e credendo così di conoscere la commedia. Per amarla bisognerebbe avere, recuperare quel concetto, per cui il concetto di segno, per cui tutto nella realtà è segno di un'altra cosa, ma se il mondo non crede a quell'altra cosa, non guarda le cose come segni. Dante guardava Beatrice e capiva che cos'è donna, amore, dono di sé, perché Beatrice era il segno venuta di cielo in terra a miracolo mostrare, era il segno di un altro, era il segno in terra della presenza di Dio. Pensate a Petrarca, per fare un rapido paragone. Petrarca guarda Laura e tutto questo non lo voglio già più. Laura è un dramma, è un problema, è un'ossessione. Già a pochi anni dopo la morte di Dante, la donna non veniva guardata più allo stesso modo. E magari potremmo metterci l'Angelica dell'Orlando Furioso, che viene inseguita da tutti e non raggiunta mai da nessuno. Quello che si è perso proprio in quel momento è quello che poi paghiamo appunto a scuola e studiando la commedia, il fatto che il mondo non è più un segno di un'altra cosa. Ed è strano, perché invece tutti guardiamo un cielo stellato e diciamo: ma che significa tutto ciò? Guardiamo un bambino che nasce, guardiamo le cose e ci interroghiamo sul senso, sul significato, ma significato vuol dire significato, cioè che fa un segno, allude a un'altra cosa. E così in Dante possiamo recuperare l'astronomia, la filosofia, la mitologia. Dante in tutto quello di cui ci parla vede un segno. Il non vedere più nelle cose un segno che rimanda a Dio, e questo è il motivo profondo per cui tutto viene ridotto alla cosa in sé, e la cosa in sé annoia i professori e annoia gli alunni. Credo sia questo il punto dolente. Bene, grazie. Vediamo allora se c'è qualcun altro.
Pronto?
Sì, prego.
Pronto?
Sì, pronto, prego.
Buonasera professore, sono Giancarlo da Vicenza.
Bene.
Sono un insegnante in pensione da 10 anni di lettere, quindi la Divina Commedia la spiegata per 40 anni circa. Io partivo proprio dal denigrare il Croce e facevo il paragone, proprio come ha fatto lei, tra Beatrice e Laura. Ma al di là di questo, io volevo dirle questo, quello che, siccome insegnavo anche storia, oltre che latino e italiano, l'ultima osservazione che ha fatto sulle eresie mi ha molto colpito, perché io dicevo, quando insegnavo storia nel biennio, che gli ariani ci sono ancora tra di noi, hanno altri nomi, non le dico quali per non essere denunciato, ma è una cosa, è un'eresia che esiste in tutto il mondo, per non parlare poi ancora di tutta questa New Age che gli alunni mi ponevano, di tutto questo universalismo, diciamo, in un certo senso, per cui tutte le religioni sono uguali. Volevo sapere lei cosa ne pensa. Grazie, ascolto per radio.
Grazie a lei. Sì, mi fa piacere che condividiamo queste linee di fondo. mi fa anche piacere che abbia colpito questo argomento, magari lo riprendiamo all'inizio della prossima volta, questo parallelo tra arianesimo e umanesimo moderno, e credo proprio che sia così, credo proprio, e viene in mente, ecco, proprio un fresco di stampa, per adesso solo in tedesco, il libro di libro intervista al Papa Emerito, Benedetto XVI, il quale ha raccontato se stesso in un libro, Una vita, che uscirà presto anche in italiano, e in un'intervista alla fine del libro ha parlato proprio del formarsi di un credo anticristiano, di un credo ideologico anticristiano, che sta diventando, direi in modo galoppante da una cinquantina a questa parte, un credo universalista, mondiale, che spesso citiamo come il politicamente corretto, come quella serie di che si presenta anche come buonista, che si presenta con il volto buono di, per rimanere a Dante, di Gerione, dell'anticristo, insomma, perché Benedetto XVI parla proprio dell'anticristo, e cita il caso dell'aborto, delle nozze cosiddette gay e delle manipolazioni generiche di bambini in provetta come alcuni dei segnali della presenza dell'azione dell'anticristo in mezzo a noi, tutta quella serie di pseudo verità che ormai stanno creando un credo mondiale, universale, con la minaccia di scomunica ai cristiani. C'è un cristiano che voglia dirsi tale, da questo credo mondialistico, ripeto, che si sta formando un po' in tutto il mondo, il cristiano viene scomunicato, perché il cristiano è visto proprio lui come un eretico, come uno che disobbedisce a quello che ormai è l'umanesimo perfetto, è l'umanesimo ateo, moderno, perfetto di questo mondo, no? A quale il cristiano non potrà certo sempre che ribellarsi, non sarà d'accordo e verrà scomunicato e già che ne stiamo accorgendo. Quindi questo discorso dell'arianesimo lo riprenderemo all'inizio della prossima volta, che sarà il 14 giugno, e poi procederemo verso l'ultimo dei misteri, che è quello dell'incarnazione, e quindi la prossima volta dovremmo finire questo canto 33. Ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato, quelli che hanno telefonato, devo dire, sempre in modo molto, molto stimolante, e do appuntamento a tutti fra un mese. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.